Ancora buongiorno, l'ospite di oggi è Luigino Bruni, professore di economia politica all'Università LUMSA di Roma. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, la legge di stabilità ha iniziato il suo iter in Parlamento, dal blocco degli aumenti per gli statali alla maggiore libertà riconosciuta ai sindaci su patto di stabilità e tasse. Questi sono solo alcune delle novità previste dalla legge di stabilità, ma vorremmo sapere se si tratta di una ricetta alla greca.
Ma la Grecia è ancora distante. Certo che il problema di fondo di queste operazioni negli ultimi 2 o 3 anni soprattutto è che siamo sempre all'interno di una politica di tagli della spesa, di controllo delle uscite, e questo è un grosso problema. Cioè, noi vediamo dei dati, proprio pochi giorni fa sono usciti dati nuovi sul crollo della domanda interna, e sono impressionanti. Abbiamo perso una quantità di domanda interna che non ha precedenti nella nostra storia repubblicana. Cioè, cosa vuol dire? Che gli italiani stanno perdendo potere d'acquisto in Italia, nei paesi, diciamo, latini, dell'Europa del Sud. Quindi con tagli, con riduzione, con perdita di lavoro, con non aumenti di stipendi, riduzione ovviamente della spesa, perché la spesa è anche ovviamente una voce di domanda, se va rivista e va razionalizzata. Accade che praticamente la domanda di beni e di servizi interna sta crollando.
Quindi
Quindi un paese.
mi scusi se la interrompo, il fatto che per esempio i sindaci avranno maggiore libertà su stabilità e tasse non ha in questo senso una logica vera di ripresa?
Ma è da capire, perché da un certo punto di vista che i sindaci abbiano più autorità in materia fiscale, più libertà di manovra, è una buona notizia, nel senso che pensiamo al tema dell'ultimo, insomma, della legge sul gioco d'azzardo, o al tutto il tema appunto, delle imposte sugli immobili e dintorni. Questa è una buona notizia, perché il sindaco conosce il territorio, conosce le persone, conosce i contesti, ed è anche una buona applicazione del principio di sussidiarietà, che è un principio fondamentale. Quindi io sono contento che si avvicinino le scelte ai sindaci e ai comuni. Però se ci si muove sempre dentro una logica di patto di stabilità, di spending review, cioè di limitare le spese, non si esce da questa crisi limitando le spese, ma rilanciando ovviamente lavoro e produzione. Cioè, cosa vuol dire? Che se noi non siamo capaci oggi in Europa di contrattare, di riuscire ad avere qualche anno di libertà per poter fare delle manovre, dei rilanci anche di grandi interventi pubblici, se non riusciamo a fare questo, che poi stiamo attenti che quanto fece la Germania e quanto fece la Francia, diciamo, poco più di 10 anni fa. Pensiamo a cosa accade in Germania quando, periodo della riunificazione, si chiesero alcuni anni di sospensione diciamo, di alcuni vincoli europei nel rapporto debito-PIL e dintorni, perché si capì che era una situazione di emergenza, e quindi con queste eccezioni, con queste manovre più libere, la Germania oggi è quella che è.
Eccezioni che però non vengono concesse ad altri paesi, sta dicendo questo ora?
Sì, oggi no, esatto, noi l'abbiamo concessi come Europa alla Germania, alla Francia gli anni passati, e ora questa Europa della Germania, soprattutto, ma anche un po' della Francia, non li concede a noi. Cioè, noi dobbiamo capire che siamo entrati in una trappola di povertà. Cioè, se noi non possiamo fare delle manovre di investimenti, di rilancio dell'occupazione, della spesa pubblica, quella giusta, non quella degli sprechi, ovviamente cosa accade? Che il lavoro è sempre minore, la domanda interna è sempre minore, le imprese chiudono o vanno all'estero, che praticamente è quasi la stessa cosa, e
Certo.
quindi si va verso il basso. Queste non sono analisi pessimistiche mie, ma se si guardano i dati veri, se si parla con gli economisti che conoscono i dati veri, c'è un accordo unanime che il controllo della spesa, la spending review, sta diventando una sorta di camicia di forza di un sistema che va verso il basso.
Mi scusi, faccio l'avvocato del diavolo. Lei ha detto esperti che conoscono i dati veri, nel senso che girano dati falsi.
No, vengono dette le cose che si possono dire, cioè, ovviamente, perché c'è anche insomma, se io fossi Letta probabilmente direi cose, forse farei delle cose un po' diverse, ma insomma sul piano della comunicazione pubblica, della, diciamo, dell'informazione, della comunicazione che si fa nei media, bisogna ovviamente evitare effetti, diciamo, di corsa di sportelli, il panico che non fa mai bene, ma sicuramente la situazione non è semplice, non è che noi siamo in un contesto di, diciamo, di cura con l'aspirina, cioè qui abbiamo un'Italia che è una Spagna, un Portogallo, Grecia, paesi latini che hanno perso milioni di posti di lavoro, che hanno imprese in grande difficoltà economica, non è che possiamo pensare di risolvere questi problemi con le manovre che vediamo in questi giorni, questo è semplicemente, tutti sappiamo che sono dei palliativi in attesa di qualcosa di più importante che dovrebbe avvenire in Europa, cioè di quello che dicevo poc'anzi. Certo. E quindi è ovvio che c'è una comunicazione rassicurante ad un certo livello, ma se andiamo, ieri ero in un incontro qui a Roma, diciamo, con alcuni esperti di economia e di finanza, dove abbiamo parlato di alcuni dati, di alcuni scenari, insomma era unanime il consenso che la situazione è molto grave.
Senta, noi abbiamo bisogno anche del suo ottimismo, La chiamiamo spesso, sì, anche per questo, cerchiamo di concludere in qualche modo, anche perché per esempio le notizie che circolano sulla tassazione ulteriore delle pensioni sono drammatiche.
Sì, allora guardi, l'ottimismo è una virtù civile, non è che si può essere ottimisti perché non si guardano i dati, l'ottimismo parte dal realismo e nonostante i dati di realtà, si spera, anzi io sono più per la speranza che è una virtù cardinale, più per l'ottimismo, e la speranza è un esercizio, occorre dare buone ragioni per la speranza. Io credo che oggi la speranza civile significhi innanzitutto chiedere di più alla politica e all'Europa, cioè non pensare che è colpa dell'Europa se noi siamo in queste condizioni, la colpa non, se esiste una colpa in ogni cosa, in ogni modo è distribuita, però chiedere di più all'Europa, chiedere più libertà, più sovranità, più possibilità di fare scelte che oggi non riusciamo a fare e che ci stanno portando verso il basso. Secondo, capire tutti insieme che noi ripartiremo se ogni lavoratore, ogni imprenditore farà di più e farà meglio. Cioè questa dimensione che la politica può far tanto può anche essere fuorviante, la politica deve fare quello che deve fare, soprattutto in questo momento in Europa, e dobbiamo mettere gli imprenditori e i lavoratori nelle condizioni di poter ricominciare, di poter sperare. Quindi ecco perché io sono molto per la speranza civile. D'altra parte, da economista, da osservatore dei fatti, credo che sia giusto partire dal mondo come è, cercare sperando di migliorarlo, agendo in Europa e ricominciando ogni mattina a lavorare meglio, possibilmente insieme.